comunque insomma corta ma cita, insomma avevo scritto alcuni anni fa un saggio su Meneghetto, allora ho pensato che non possiamo leggere assieme oggi e affrontare alcuni aspetti quindi teorici del romanzo. Naturalmente non ne farò una lettura, mi soffermerò su alcuni aspetti che poi discuteremo assieme. Questo saggio l'avevo scritto per un convegno che è stato fatto 5 anni fa, l'anno che sono venuto a insegnare qui a Losanna, che festeggiava il 50° anniversario dell'uscita di Libera Nostra Mano. Allora io partivo in questo saggio da questa idea, poi attraverso tutte cose discutibili. È un problema che abbiamo affrontato, cioè lo statuto del romanzo, che cosa si intende con romanzo? Esiste, diciamo, una concezione, che potremmo dire, una posizione aperta, una posizione ristretta. Sicuramente nel mio intervento io ho pensato a una posizione più stretta sul concetto di romanzo. Infatti mi ricordo che Cesare Segre, che come sapete il grande studioso italiano che era presente al convegno, non era assolutamente d'accordo con me. Ma allora proviamo a partire da questa idea, vi leggo queste righe. No? Perché mi capita sempre? Scusate. Se noi partiamo da una considerazione astratta generale, che può risultare la seguente: Libera Nostra Mano non è un romanzo. Già ci interroghiamo sullo statuto del testo e su ciò che questa affermazione può comportare sulla sua leggibilità e anche sulla sua forma. E dicendo questo testo non è un romanzo, finiamo anche per interrogarci sulla sua forma, sul concetto di costruzione romanzesca. Allora, sempre secondo me, il libro non è un romanzo perché cogliamo in questo libro l'assenza di quel patto tra narratore e lettore che solleva gli eventi narrati dal vincolo della verità. Allora, un patto tra narratore e lettore che solleva gli eventi narrati dal vincolo della verità. Cioè nel romanzo noi possiamo narrare delle storie che non devono essere, diciamo così, che possono essere non vere, senza che con questo si venga a mancare a un presupposto di coerenza, perché il genere della fiction romanzesca o cinematografica presuppone questo passaggio. E questo patto, secondo me, non c'è nel libro Libera Nostra Mano. E questo pone un problema molto significativo rispetto al tempo, perché non ho mai smesso di dirvi che il tempo è, come possiamo dire, il vettore attraverso il quale si costituisce l'atto romanzesco. Cioè il romanzo si sviluppa nel tempo, ed è grazie al tempo che noi cogliamo le strutture del romanzo. Questo è già un principio fortemente aristotelico. L'organizzazione logica del tempo, l'assetto logico del tempo attraverso il quale si sviluppa il romanzo, si sviluppa l'elemento narrativo di fiction, quindi nel nostro caso il romanzo. Allora, nel romanzo il tempo inteso come articolazione degli eventi, quindi come trama o intreccio, ha una funzione costruttiva, per cui il materiale tempo, diciamo gli eventi che vengono raccontati, il materiale tempo viene rielaborato in quello che possiamo definire un disegno tempo, che ha naturalmente un rilievo fondamentale. Quindi voglio dire che c'è un passaggio molto netto tra il materiale del romanzo, d'accordo? Immaginate sempre voi che raccontate una storia. Tra quello che vi è successo voi l'estate scorsa mentre eravate in vacanza in Kenya, diciamo così, e ciò che di questa vacanza raccontate. È una forma di elaborazione, sintesi, costruzione. quello che ne viene fuori è un ordito, cioè un disegno. In Libra Nossa Malo questa organizzazione è rilassata, è in qualche modo disattivata, non c'è la tipica articolazione costruttiva del romanzo, ma appunto perché non appare indispensabile al processo costitutivo del testo, che non ha la forma del romanzo. Allora, questo non vuol dire che il materiale di Libra Nossa Malo sia un materiale brutto, non trattato, diciamo così. Ma non è trattato secondo la logica romanzesca, ma piuttosto secondo strategie differenti che possiamo pensare simili ad esempio alla forma saggio o alla forma trattato. Ad esempio, secondo me, a quei trattati bellissimi da leggere, spesso più affascinanti di un romanzo, che sono gli studi antropologici di Malinowski o di Lévi-Strauss. Studi di antropologia, è dedicata per esempio alla vita delle popolazioni, non so, del Centrafrica, così. Quindi il racconto esiste, ha una funzione fondamentale anche negli studi di antropologia, ma in una prospettiva determinata e specificamente diversa dalla funzione che ha nel romanzo. Altro elemento secondo me importante, sempre antiromanzesco, di Libra Nossa Malo, ma anche in Libra Nossa Malo quella distinzione di cui abbiamo già parlato varie volte, di cui invece è sempre importante tener conto nel romanzo classico, la distinzione tra autore e narratore, tra io, in questo caso essendo una narrazione in prima persona, tra io narrante e io narrato. Ricordate che tante volte abbiamo discusso veramente, ho parlato solo io, comunque non mi faccio mai farlo, comunque abbiamo parlato di questo tema, no? Io narrante, io narrato, romanzo in prima persona, io come personaggio, io come narratore. Invece in cui c'è sempre una differenza molto netta, cioè una distinzione molto netta per esempio tra l'io narrante della commedia e l'io narrato, tra l'io narrante nella Recherche di Proust e l'io narrato nella Recherche di Proust e in tanti altri romanzi in prima persona. Invece in Libra Nossa Malo autore e narratore sostanzialmente coincidono, non sono veramente due figure differenti. Allora, questo che cosa comporta? Comporta un'idea molto curiosa, cioè l'idea di rinunciare a una struttura narrativa in cui il mondo, il microcosmo di Malo, venisse narrato in una serie di rapporti autosufficienti, perché regolati dalle leggi della finzione. L'opera avrebbe potuto costituirsi come appunto un romanzo in prima persona, con narratore testimone per esempio, come romanzo di formazione, in cui uno, giunto alla fine della sua vita, o giunto alla fine di un periodo in cui c'è un cambiamento netto della vita, racconta la sua adolescenza e la sua formazione a Malo. Tipico romanzo di formazione. Quando ero bambino, raccontando dal punto di vista esterno agli eventi tutto il costituirsi della sua formazione, cosiddetto appunto romanzo di formazione. Wilhelm Meister di Goethe, Enrico il Verde di Keller, grande romanzo di formazione ottocentesco, ma tipica per esempio anche di certi romanzi degli anni 60, di Pavese ad esempio. L'opera avrebbe potuto costituirsi come un romanzo in prima persona, con narratore testimone, come romanzo di formazione, all'interno di un microcosmo chiuso e perfetto, Malo, da cui fatalmente l'eroe viene espulso, o per la riluttanza del mondo alla perfezione e alla coerenza, o per la riluttanza, come più frequente nei romanzi di formazione, dell'individuo a vedere in quel mondo esauriti tutti i suoi desideri e le sue virtualità. Oppure Meneghello avrebbe potuto scrivere più propriamente un romanzo corale in terza persona e darci di questo mondo una visione epica. Oppure avrebbe potuto scrivere tutta una serie di racconti, come tralci, sequenze di quel mondo. Insomma, quanti romanzi avrebbe potuto scrivere Meneghello a partire da questo materiale? Ovviamente è una domanda molto stupida, perché non ne ha scritto nessuno, cioè ha deciso di non scrivere in forma romanzo. E questo ci fa capire che lo statuto di Libera Nossa Male è uno statuto molto strano, molto speciale, perché nel Novecento la tendenza a scrivere serie di racconti o addirittura cicli di romanzi su un microcosmo unitario è una tendenza abbastanza frequente. E occorre fare i nomi, per esempio, del forse il più grande scrittore della seconda metà del Novecento, William Faulkner, i romanzi ambientati in questa contea americana che è un nome assolutamente impronunciabile per me, immaginaria, ma in un certo senso reale, nel sud degli Stati Uniti, di un grande imitatore di Faulkner, che è lo scrittore uruguaiano Juan Carlos Onetti, in un paese immaginario che si chiama Santa Maria, cui sono ambientati 3 o 4 romanzi. Oppure i bellissimi racconti di Sardegna di Guimarães Rosa, grandissimo scrittore brasiliano del Novecento. Oppure i racconti di Danilo Kish, uno scrittore serbo, Dolori precoci. Adesso, a parte tutti questi nomi che voi direte, cazzo me ne... cioè, scusate, cosa me ne frega, ma voglio dire che nel genere romanzesco del Novecento, il caso di Faulkner forse il più eccezionale, c'è questa tendenza a costruire un mondo chiuso, in cui i personaggi sono ricorrenti, e ambientare all'interno di questo mondo chiuso più storie, che spesso si sviluppano l'uno dopo l'altro, cioè curiosamente con la concezione tipicamente medievale di romanzo ciclico, romanzo, se volete, a fasi o a grandi puntate. L'esempio più interessante per l'Ottocento è sicuramente lo scrittore inglese Trollope, il quale addirittura si era anche lui immaginato una contea immaginaria e vi aveva ambientato una successione piuttosto fitta di romanzi. Quindi si tratta di opere che sono fondate sulla rappresentazione di un mondo omogeneo definito da confini molto netti. Quindi, romanzo-mondo, possiamo dire, opera-mondo, usando un termine della narratologia secondo il Novecento di uno studioso italiano, Moretti, in un certo senso sì, cioè i confini del romanzo sono abbastanza netti, ma all'interno di questi confini il romanzo idealmente racconta tutto quello che succede in quel mondo, in qualche modo, no? Quindi una specie di idea di universalità del racconto. Ma in Libera Nossa Malo c'è un elemento caratteristico invece piuttosto del racconto scientifico, e quindi c'è una specie di distacco. L'epos viene in qualche modo negato, viene negata la mimesis, si nega almeno apparentemente la possibilità di mettere in racconto il mondo studiato, non di usare il racconto, ma all'interno di un mondo non narrato ma studiato obiettivamente. Cioè, come se il mondo di Malo rappresentasse appunto un trattato di antropologia, cioè dello studio del comportamento di una determinata società. Dobbiamo osservare che in questo caso lo sguardo di Meneghello narrante, è uno sguardo però interessato, a differenza di uno scienziato, in cui l'obiettività della descrizione tende a vacillare, perché la sua posizione non è estranea. Anche lui è un componente di quel mondo, lui bambino, anche lui è stato un selvaggio. Quello che è interessante è che lo stesso Meneghello bambino adolescente viene trattato entomologicamente, come un insetto, scusate, una specie di metafora kafkiana, come un insetto che appartiene a questa grande classe di insetti, che sono gli abitanti di Malo, insetti o animali, quello che volete, non lo dico in senso negativo, insomma. In questa prospettiva di distacco e di intima rispondenza, è interessante ricordare che lo stile del libro, nella sua parte autoriale, nella parte del narratore, è controllatissimo, è scritto in italiano di grande eleganza, nel quale c'è da una parte un grande controllo e una visione dall'alto, una visione realistica, e ogni tanto invece dei momenti di immersione in questo mondo, in cui il mondo non viene più visto da lontano, ma viene visto con un improvviso trasporto. E queste parti sono le parti dialettali, tendenzialmente. Allora, l'italiano di Meneghello. Innanzitutto ci troviamo di fronte a uno scrittore, uno dei pochi grandi scrittori del Novecento, in cui l'italiano è lingua seconda, è lingua appresa, essendo lingua prima, materna, certamente il dialetto. Allora possiamo capire anche perché l'italiano di Meneghello sia un italiano così levigato e puro, perché anche la lingua è di un certo riscatto sociale, di uno scrittore periferico, in questo senso forse non tanto dissimile da un altro importante scrittore vicentino più o meno coetaneo, Goffredo Parise, scrittori dialettofoni che proprio perché sono dialettofoni usano l'italiano un po' come userebbero una lingua classica e letteraria, come un umanista userebbe il latino, no? Desiderio di profonda stilizzazione. Nel dialetto di Meneghello invece emerge una specie di, scusate il termine che è un po' difficile, cratilità del linguaggio. Cratilità, cosa vuol dire? La parola deriva da un dialogo di Platone. Platone in questo dialogo mette in luce come le parole abbiano la possibilità di richiamare le cose, di rievocarle attraverso il loro suono, non attraverso il loro significato referenziale. Il dialetto è la zona in cui si scatena questo elemento, quindi incisi dialettali intesi come costellazioni foniche rare, come meravigliosi relitti, come cose ormai perdute, che grazie però alla voce vengono poste come in un grande museo della memoria, come uccelli e insetti. Parole che non dicono, ma evocano, e quindi sono parole magiche, queste dialettali di Meneghello, che se volete ritualmente salvano il mondo dalla storia, cioè dalla trasformazione e quindi dalla distruzione. Allora, per esempio, vi leggo una filastrocca di Libera Nossa Malo, in cui non si capisce assolutamente niente, qui le parole non hanno un significato reverenziale, fa così: Atta patanda Luca fanda, telo melo Luca telo, teme ale forati. Nessuna di queste parole risponde a una parola neanche dei dizionari dialettali. È esplicitamente un gioco, che non è caso è una filastrocca e ancora di più è una conta. Sapete quali sono le conte? Quando giocano i bambini fanno le conte per vedere a chi tocca, no? E nel mondo popolare, Veneto, ma tutte le regioni italiane, c'erano moltissime conte. E questa, noi sapevamo, ricordate, fa la cacca sul bicchiere, il bicchiere, eccetera, era una conta molto più stupida. Questa invece è veramente una conta magica, ma è questo significativo. Quindi questo è il terreno delle lezioni delle conte delle filastrocche. Noi ci troviamo di fronte a queste inserzioni, questi meravigliosi giochi fonici, perché sono bellissimi, come passando attraverso una galleria, come nella passeggiata di un prodigioso orto botanico. con naturalezza, con dolce umanità, lo scienziato, cioè Meneghello, si piega su di essi e ce li spiega, quasi resistendo al tentativo di cedere di fronte a tanta purezza, al brivido che questi segnali ci danno. Perché che brivido è? È il brivido di una vicinanza non mediata al linguaggio della natura, alla lingua irricevibile, impenetrabile della natura, di un mondo non distanziato alla natura, ma interno alla natura stessa delle cose. Ma torniamo allora al problema della temporalità. Quindi il microcosmo chiuso di Malo, l'abbiamo detto prima, viene rappresentato non all'interno di una storia raccontata, non progressivamente nel tempo, racconto questa storia dall'inizio alla fine, 20 anni di storia di Malo, progressione temporale in diacronia, no, ma viene raccontata invece attraverso degli scomparti quasi indipendenti, cioè viene raccontato un fatto, un altro fatto, un altro fatto, un altro fatto, ma senza una progressione cronologica, d'accordo? Quindi un racconto non orientato cronologicamente. Tuttavia c'è una logica distributiva, ma non di tipo narrativo, piuttosto attraverso una successione di fasi. Cioè, cosa vuol dire di fasi? Per esempio, il rapporto dei bambini con la Chiesa, il rapporto dei bambini con i genitori, i giochi, la guerra tra bambini, non la guerra mondiale. E curiosamente i collegamenti tra i capitoli sono spesso fondati sulla ripresa di nomi, un tipo di procedimento lirico, come avete studiato voi nelle canzoni, simile alle coplas capfinidas o alla diplosi, lascia prendere la poesia popolare. Per esempio il capitolo 8 inizia con lottare con una T sola, dialetto, lottare con la Flora e con la Este, figlie della zia Lena. Capitolo successivo, le lotte vere si fanno tra gli uomini. Capitolo successivo, la lotta si fa bensì in due, ma solo uno dei due può lottare l'altro, che vorrebbe dire metterlo a capo. È una progressione tematica. Oppure, per esempio, riguarda delle riprese fondate su analogie tematiche. Per esempio questo sugli insetti. La lipara non si vede, non ci vede, la lipara è la talpa, ma si orienta annusando. Il capitolo successivo, la cavalletta verde è un mandolone bislungo, eccetera, eccetera. Allora, all'interno di queste unità, che non sono orientate in modo cronologico, esistono tre tipologie discorsive. Allora, c'è l'autore, il discorso autoriale, che commenta, spiega, analizza. Poi c'è una narrazione iterativa che è in stretta relazione alla stabilità del mondo narrato, iterativa, cioè si racconta una volta quello che succedeva tante volte. E infine la narrazione singolativa di eventi determinati. Tuttavia questi eventi, che sono brevissimi, fulminei, hanno sempre un valore esemplare. Cioè legano sempre l'evento alla serie, in qualche modo il particolare è sempre emanazione del generale, non è un'eccezione. Viene raccontato un evento singolativo che però porta con sé tutti i caratteri di tanti altri eventi che non vengono raccontati. E ancora una volta questo è tipico, per esempio, dei racconti dei trattati di antropologia. Trattati di antropologia raccontano come un selvaggio si comporta il giorno della nascita del suo figlio. È un racconto singolativo che però ha una forte valenza generale. Cioè questi racconti che cosa trasmettono? La stabilità del mondo, la sua stabilità e la sua capacità di durare nel tempo. E se volete la tipica circolarità che è caratteristica di un mondo popolare. non c'è progressione, ma staticità, piccole schegge staccate dall'insieme una alla volta, parti del mondo su cui cade lo studio dello scienziato. E non a caso molti di questi racconti, quasi tutti, sono fondati sull'imperfetto, che vi ricordate è il tempo della stabilità e della indeterminatezza dei processi. Per cui qua ho citato un racconto che vi ho già letto due volte, leggiamo solo le ultime tre righe. Era di pomeriggio ed eravamo nell'angolo d'ombra dell'ultima casa verso il ponte del castello. La stramba litania ci faceva sfilare davanti agli occhi animali esotici, piccoli mammiferi nostrani, uccelli, pesci e rettili, la fauna dei letamai intenta i suoi traffici e la gaia flora dei marciapiedi. È il famoso racconto sul cicala il grande bestemmiatore. E quindi cos'è? Un racconto in qualche modo enciclopedico, evocata. Bestemmie che riguardano tutto l'esistente, il mondo degli animali, il mondo delle erbe, il mondo dei sassi, che naturalmente si chiude con un perfetto, che ha il valore risultativo del perfetto, concluse con una bestemmia breve e solenne raddoppiando il nome di Dio. A volte invece il racconto non ha nemmeno bisogno del perfetto finale, rimane sempre seriale sull'imperfetto. E, per esempio, questo meraviglioso racconto, un po' strano, ma là, cito, là dove il gretto del torrente si mischia con la spalla tenera dei prati, vedete l'eleganza dell'italiano di Meneghello, gli amici supini in fila sollevavano in aria le gambe, è un gioco di bambini. L'ilota, cioè il servo, inserviente, preparava i fiammiferi, dava sottovoce il segnale, a turno davanti a ciascun giacente lampeggiava una fiamma bluastra. Vorrei spiegarvi cosa succede. Succede che i ragazzini si buttavano per terra, si tiravano giù i calzoni e sollevavano in aria le gambe, e il servo preparava i fiammiferi ognuno per ogni culetto dei ragazzini, i quali a quel punto facevano una pernacchia e quindi la fiamma diventava una grande fiamma azzurra. Bellissimo gioco, un po' demenziale. Ecco. Quindi vedete, questo è un racconto iterativo. L'imperfetto è imperfetto iterativo, anche se è un racconto sorprendente, è iterativo. Cioè vuol dire che avveniva varie volte, è un rito. Che cos'è il rito? Qualcosa che continua a ripetersi. A volte invece il tempo del racconto è il presente. Anche questo è strano. È un presente drammatico? No. È un presente narrativo, sì, ma con che funzione? Di avvicinare il mondo deittico di colui che racconta al mondo del raccontato, di, diciamo così, spezzare la distanza temporale tra ciò che è avvenuto e il tempo di chi racconta. E il presente è anche lui il tempo del rito. E leggiamo questo racconto, che è un racconto bellissimo sulla morte. Mi pare che abbiamo letto anche questo. È nelle prime pagine del libro Nostra Mano. Avevo 7 anni, inizia con l'imperfetto. Questi spasmi esistenziali sono tra i peggiori di cui mi è restata memoria. Questo è un presente deittico. Questi sono adesso. Ma poi inizia un presente narrativo. Ora la cosa c'è. Roberto è morto, suo cuginetto. Un oggetto color della cera che pare Roberto è restato sul sofà nel tinello della zia. Adesso mi è già più facile sopportare. Presente narrativo, In quest'area, è un tempo del passato, in quest'area ovattata di lutto che soffoca i rumori. È come se la morte delle persone care producesse, oltre al resto, una vena di sollievo. Il portone del portico è chiuso, segno di lutto. In casa nostra e in quella della zia, di qua di là del portico c'è silenzio. Anche Bruno e Mamo, nostro cugino, coetanei di Roberto, non fanno chiasso. Sono nel portico, spiano per il buco della serratura dentro al tinello della zia. Poi si prendono per mano ed eseguiscono in punta di piedi una piccola danza di gioia. Sottovoce, inarcando le ciglia come increduli di tanta fortuna, scandiscono la formula esilarante. Morto, morto. Questo presente è un po' quello della rievocazione fiabesca. Forse è un po' simile al tempo del sogno, in cui i vincoli di logicità e di casualità si attenuano. È per molti aspetti un tempo lirico. Osserviamo il passaggio tra l'imperfetto, che segna l'ingresso nella sfera del passato, e poi il presente, come tempo della cristallizzazione della partecipazione emotiva. Non è un presente epico, è piuttosto un tempo che segna da una parte l'avvicinamento del mondo narrato alla voce che narra, e dall'altra dà all'evento un carattere non risolutivo. Così abbiamo l'impressione che attraverso il presente gli avvenimenti restino sospesi e quindi la carica dolorosa della morte attenuata, spostata in una dimensione trasognata. Naturalmente quando il narratore si distacca si ritorna poi al passato. E anche il presente della rimemorazione, della riappropriazione del mondo, presente che ritorna indietro. Per esempio, vedo la piccola comunità dei fedeli che assiste in piedi alla prima messa, come se il mondo del passato ritornasse quasi disperatamente in questo momento, presente della rievocazione. Sentiamo un'altra rievocazione adolescenziale, infantile, un pomeriggio, stile molto nominale fra l'altro. Serenità, un mondo pacifico che finisce in questo cortile di casa, dove si gioca ben ordinato, protetto dalla tettoia e dal bel telone del cielo, fluire della vita, acciottolato lucido del cortile, aria del pomeriggio, silenzio, domenica. Ed ecco un'altra filastrocca. Alioleche tamozeche, taprofita lusinghè, tulilan blen blu, tulilan blen blu. Avventura turchina, luoghi sconosciuti, una luce pallida, estenuata, bottoni d'oro, malinconia a mezza mattina. Vedete che è un tempo statico della narrazione. Il tempo è fermo, completamente. È un tempo per eccellenza infantile, il tempo dei bambini è sottoposto a una diversa pressione sul piano della progressione di quanto il tempo degli adulti, no? Il tempo non sembra non passare mai da bambino, sembra assumere delle dimensioni molto diverse dal tempo oggettivo, che è quello un po' più tipico invece della maturità. Ecco, quindi il pathos del ricordo e della lontananza sono strettamente legati con questo tempo immutabile, con la non trasformabilità del tempo, la disperata resistenza del tempo alla storia. E quindi è logico che Meneghello sia un grande narratore dell'infanzia, ed è anche logico pensare che Meneghello è anche un grande narratore della marginalità e della follia, perché la marginalità e la follia sono prossime dell'infanzia. In questo senso possiamo pensare a una vicinanza di Meneghello con la grande poesia dialettale più o meno a lui coeva, per esempio i poeti dialettali che voi magari non conoscete, romagnoli, per esempio uno che è uno dei grandi poeti italiani del dopoguerra, Raffaello Baldini. Per esempio leggiamo questo piccolo passo sulle follie del contadino Cristoforo. Adulto pena, aitante gigantesco, si scagliava nudo per broli, orti, e ortiche verso l'odore, verso l'idea della cleia, alcune case più in là. Scavalcava reti e steccati, abbatteva i piselli, devastava gli ortaggi, arrivava graffiato, orticato, vescicato. Tuttavia questo elemento di marginalità, di follia, su questo elemento si pone un senso, vedete, di trassognata dolcezza. Eppure qui siamo nell'alienazione, nella patologia, nella follia, ma questo è tipico di Meneghello, di addolcire anche gli elementi più strani, più dolorosi, di ammorbidirli attraverso questo ethos della distanza, questa intima partecipazione. Possiamo dire che la posizione del narratore è di partecipazione, ma nello stesso tempo di distacco. Il grande entomologo del mondo di Malo guarda le cose con la serenità di uno scienziato, mentre nei poeti romagnoli la narrazione non lascia trasparire questo distacco, questo filtro. Perché anche la follia nel microsistema di Malo ha una sua funzione, che non distrugge l'equilibrio generale. Viene assicurata un centro che è semanticamente solido. E così anche in questo movimento del pazzo, che devasta i giardini alla ricerca della donna Clelia, è un movimento narrato all'imperfetto. E dunque un evento che si inserisce all'interno di una serie. Ecco. Allora, l'assenza della funzione costruttiva del tempo, cioè dell'opera come romanzo, agisce anche tuttavia in un altro senso. Agisce come resistenza alla mutazione, alla trasformazione del mondo. Infatti, attraverso il tempo, le condizioni dei personaggi, per esempio nei romanzi di formazione, mutano, implicando in questa mutazione una perdita. Invece, attraverso questo tipo di narrazione, l'assenza di tempo progressivo fa sì che questo mondo di Malo resista al pericolo di una perdita. E anche e in senso più specifico, se attraverso il tempo il personaggio romanzesco muta il suo rapporto con gli altri e muta anche il rapporto con se stesso, muta il suo carattere, muta la sua rappresentazione psicologica, l'assenza del tempo in Libera Nostra Malo coincide con una mancanza di rappresentazione psicologica. Ed è proprio la mancanza di una rappresentazione psicologica che permette ai personaggi di rimanere sempre uguali a se stessi. Perché anche il romanzo dell'interiorità, il romanzo che si serve degli strumenti della psicologia, spinge a una progressione. Perché la psicologia non ha senso se è sempre uguale a se stessa. La rappresentazione dell'interiorità nel grande romanzo inglese dell'inizio dell'Ottocento ha proprio portato alla progressione dei caratteri, il mutamento e il trasformarsi dei caratteri attraverso la loro rappresentazione psicologica. Ad esempio in Inghilterra i romanzi di Jane Austen sono molto significativi in questo senso. Allora, proprio perché la trasformazione avviene dal di fuori, questo permette di attenuare la nostalgia per un mondo perduto, perché questa nostalgia sarebbe stata ben più imponente se si fosse rivelata interna ai meccanismi del racconto, cioè se fosse il risultato drammatico, mimetico, in senso aristotelico, di un racconto. Allora, noi possiamo capire già da queste cose, a parte che non avete capite voi stessi prima che le esponessi io, che in Libera Nostra Malo c'è ovviamente un elemento, come possiamo definirlo, rituale. Cioè raccontare il mondo significa anche salvare questo mondo dalla sua scomparsa. E il racconto in Libera Nostra Malo è anche il tentativo riuscito, obiettivamente, nella storia della tradizione letteraria del Novecento italiano, di narrare un mondo che altrimenti sarebbe inevitabilmente perduto a noi, o progressivamente perduto nel ricordo dei nostri nonni, dei nostri genitori. Raccontandolo invece questo mondo si salva dall'oblio. è quindi un racconto mitico e fiabesco in qualche modo. Quindi, come ho già detto prima, gli eventi sono sempre immessi in una serie, cioè non sono giustificati uno a causa dell'altro, ma piuttosto esemplificano la serie, le leggi chimiche, organiche del mondo di Malo. È un sanco, cosa vuol dire un sanco? Un mancino, cito, è un sanco pieno di istinti misteriosi, come le schinche sono, che fa le deviazioni improvvise, sono le schinche, ma il termine dialettale è intraducibile, come le schinche che fa nel cortile della scuola uno di cantarane di una razza più pericolosa della mia. Il senso appunto della serialità. Tuttavia non è sempre così nel romanzo. Il romanzo verso la fine tende ad andare in una direzione un po' diversa. Nella terza parte sembra di assistere a una situazione differente. Qui si stagliano eventi che non sono più esemplificanti di una situazione stabile, ma piuttosto che segnano uno scarto verso quello che potremmo definire l'estraneità. Apparentemente sono racconti varianti di un sistema che ti prevede e li assorbe. Ma proviamo a leggere questo racconto di Don Emanuele, che è un prete a cui piaceva bere. E questo prete beveva normalmente, ma purtroppo beveva anche quando svolgeva le sue funzioni, cioè quando diceva la messa. Quando era riuscito a afferrare lo stensorio, si appoggiava contro l'altare per stare in piedi, ruotando piano piano sulla schiena per non perdere l'equilibrio, finché riusciva a voltarsi col Santissimo verso i fedeli. Oppure, con un senso più potente di disfacimento, procedeva ondeggiate contro le mura del conte, che sono le mura che delimitano il giardino della villa del conte, che investiva con la spalla proseguendo sul contraccolpo. Faceva cadute rovinose e ormai ne portava i segni sul viso in permanenza. Se c'era gente andavano a rialzarlo. Lo ravviavano verso casa, ma qualche volta restava steso sul marciapiede per ore, sanguinando e brontolando. Nell'ultima parte del percorso si fermava spesso a orinare qui, davanti alle ultime case. Dal tinello del salottino di mie cugine si udivano all'improvviso degli scrosci. «Ma come? Piove?» domandavano gli ospiti interrompendo la conversazione. Mie cugine cercavano invano di gentilire l'assurda spiegazione. Era il prete che faceva la pubblica. Quindi nella terza parte del romanzo, come vedete, la serie non prevale più, sono gli eventi che si fanno più frequenti. Cioè, questo tentativo di salvare il mondo comincia a cedere. Gli eventi sono sempre meno ammortizzati dal sistema. E si ha l'impressione che questo grande mondo di Malo cominci a andare verso una sua distruzione. Ma forse non distruzione, perché Meneghello non domina mai questo aspetto, ma fine delle possibilità di porsi come sistema autosufficiente e dunque narrabile. Cioè, il mondo resiste finché c'è questa tendenza alla serialità, alla continua ripetibilità, in cui niente scompare, ma tutto si riprende e si recupera. Quando invece alcune parti di questo mondo cominciano a scomparire, il mondo ormai è preso in un'altra linea. Allora, in questo senso, ci sono nella parte finale del romanzo, poi leggiamo qualche pagina, ci sono degli aspetti che rinviano a questa tendenza ad una serie che non può continuare per sempre. Allora, proviamo ad esempio a leggere questo piccolo racconto, i racconti di Meneghello sono sempre brevissimi. Allora, uno veniva giù, cito, uno veniva giù da Montepian a velocità da circuito, l'altra, sono due moto, veniva dal paese alla stessa velocità. Mino ha calcolato che si sarebbero scontrati proprio davanti alla panchina. Infatti si sono scontrati davanti alla panchina. C'era un laghetto di benzina e di sangue in parti uguali. Che cosa succede qui? C'è l'elemento della fatalità, che è tipico dei racconti di Malo, ma questa fatalità, questa casualità, e in questo caso è connotata in senso funebre. Poi leggiamo il racconto successivo. Mino, che è uno dei narratori protagonisti e narratori di Liberon San Malo, ci ha indicato anche il buco del cemento dall'altra parte del torrente che Guido aveva scommesso di centrare con un sasso entro un anno giusto. Quindi Mino si sedeva lungo il torrente ogni giorno e lanciava un sasso dall'altra parte dove c'era un buco e aveva deciso che entro un anno, un giorno, sarebbe riuscito a centrare questo buco. Si trovavano ogni giorno dopo mangiato, vedete la serie, Mito, e Guido tirava il suo sasso, uno al giorno. Cominciarono il primo gennaio, voi direte proprio poco da fare, così era la fine. Cominciarono il primo gennaio e andarono avanti così fino al tardo autunno, quindi 9 mesi di lancio dei sassi. Anzi, 12 mesi, perché il 3 dicembre Guido centrò il buco e la scommessa finì. Sentite questo senso di serie e poi di rottura nella serie, cioè del senso della fine. E questo è un racconto brevissimo, aforistico. Quello che è interessante è che i due personaggi sono soli, al limite del mondo di Malo, ai margini del torrente. I personaggi sono già grandi, sono più dei ragazzini, e l'evento si realizza nella distanza del narratore, quando lui, Meneghello, non è più qui, è già in Inghilterra. C'è questo breve e meraviglioso racconto del tiro del sasso, il movimento insondabile, cioè inspiegabile dell'uguale, che lega il tempo e gli permette di non strapparsi via. Finché noi ogni giorno facciamo la stessa cosa, il tempo non ci sfugge. Lo teniamo legato a noi, il rito protettivo. Ma nello stesso tempo si sa che un giorno o l'altro, maledettamente, il buco sarà centrato. E allora Mino e Guido, i due ragazzi, due giovani, sono i sacerdoti di questo rito e nello stesso tempo i testimoni e nello stesso tempo sono come degli dei protettivi, dei degli orti, delle pozzanghere, delle siepi, ma sono anche gli strumenti del destino. Sta a loro tenere in vita il mondo, ma quando il sasso centrerà il buco, il mondo finirà. Qui la serie, lanciare ogni giorno un sasso, rappresenta la sospensione del tempo, il tentativo del mondo di non cedere, il sasso lanciato al difficile bersaglio. E segno di questo tentativo mitico, la salvezza del tempo mitico, sta la calendarietà, una volta al giorno, naturalmente una sola volta, non si può provare più di una, e nello stesso periodo della giornata. Tempo non dell'orologio, naturalmente, che non avrebbe nessun senso, ma stagionale, dopo mangiato. Ma alla fine, proprio nel tardo autunno, all'inizio dell'inverno, il momento più chiuso, quando il tempo ciclico dell'anno minaccia di arrestarsi, quando il rinnovamento è più lontano, il colpo fatato arriva. Il cerchio magico è rotto inevitabilmente. La passeggiata finale del libro in cui questi due racconti sono inseriti è una passeggiata reverie, cioè un ricordo del passato. Una passeggiata che, agganciando il presente del mondo narrato e il passato del mondo narrato, ne segna la fine. Ma la fine del romanzo ancora una volta ha bisogno di un rito questa volta breve, che leggiamo assieme. Questo senso di fine dei giochi ha bisogno ancora di un'azione corale, un rito, ancora il lancio dei sassi. Allora, che cosa vuoi? Allora, non sapevamo più cosa dirci. Sopra di noi c'era una lampadina di vecchio stile, l'unica rimasta col suo piatto, lampadina col piatto sopra, di banda, tra i lampioncini nuovi. Bisogna darle una buona probabilità, ho detto io. Solo un sasso per ciascuno, piccolo e stando seduti. Ho tirato io un po' a destra, poi Mino un po' a sinistra. Poi ha tirato Nino e c'è stato un piccolo boato e pareva che fosse scoppiato un globo di buio. Abbiamo riso a lungo, imbarazzati. E poi siamo andati via. Volta la carta, la Zefinia. No? Il senso dell'interruzione della serie che coincide con la fine del mondo. E quindi il mondo di Malo si chiude così. Ed è affascinante pensare come questa rapida successione finale di racconti, molto simili uno all'altro, rappresentino appunto la resistenza del mondo alla sua fine, resistenza che si gioca proprio nel suo essere narrato. Ed è in qualche modo il narratore che partecipa anche lui alla serie finale, a fissare la regola finale, bisogna darle una buona possibilità prima di cominciare a lanciare i sassi. Ed è soltanto alla fine, insomma, di questo evento, quando ormai questo mondo è perduto, ed evidentemente è perduto perché l'Italia del dopoguerra sottopone il mondo di Malo a un grande processo di trasformazione. Un conto era il ventennio del fascismo, qui il mondo radicato rurale italiano in qualche modo aveva mantenuto le sue caratteristiche più vicine, in cui in questo caso, come vedete, il fascismo passava come una specie di vernice che finiva non per disturbare poi tanto il movimento ancestrale del mondo, tenendo conto poi che una dittatura come il fascismo finiva per assumere in una zona limitrofa come la Campania Veneta un movimento di astoricità. La dittatura, cioè l'impossibilità di un confronto politico, di tensioni politiche e sindacali, di lotte dei lavoratori delle zone industriali, faceva sì che il mondo assumesse ancora di più un aspetto mitico. Pensate alle rievocazioni, per esempio, di Fellini del mondo del fascismo, no? L'idea di un mondo circolare. Il fascismo era come una piccola superficie sopra, ma il mondo rimaneva fortemente legato alle sue strutture ancestrali. Questo non vuol dire che il fascismo facesse bene, ovviamente, ma diveniva come un coperchio che tendeva a chiudere, a tenere chiuso quelle strutture ancestrali. E poi evidentemente col dopoguerra e con la trasformazione della società si trasformano, con tanti vantaggi e non solo con svantaggi, ma si trasformano inevitabilmente. L'elemento chiuso, bloccato del mondo finisce per svaporare, evaporare. La stessa caratterizzazione specifica e locale del dialetto finisce per mutare. Il dialetto anche si trasforma, assume più, non è più il dialetto che agisce nell'italiano, ma è piuttosto l'italiano che comincia progressivamente a influenzare, intaccare la solidità lessicale del dialetto. Molte parole di lingua rossa mala non esistono più nel dialetto oggi, cioè esistono idealmente ma nessuno le usa più, molti non sanno più neanche il loro significato. Come ho osservato una volta mirabilmente Zanzotto, il grande poeta veneto vivente, parole come susta, che in dialetto veneto vuol dire molla, non sono più conosciute. E quindi anche il parlante dialettale stesso non usa più susta, ma dialettizza una parola italiana, cioè dice mola o moea. O non dice più piron, che in veneto vuol dire forchetta, ma dice piuttosto forchetta, conti solo. In questo senso il mondo lessicale del dialetto si sgretola progressivamente e quindi una narrazione come quella di Libera Rossa Malo non ha pensato oggi è possibile oggi un paese italiano o ticinese che abbia questa chiusura che renda possibile una narrazione di questo tipo? Evidentemente no, solo il fatto che ci sia la televisione distrugge tutto ciò, ovviamente. E quindi è interessante che la parte finale di Libera Nostra Malo tende a mettere la luce sulla fine di questo processo di serialità e su una trasformazione E quindi da una parte la parte finale di Malo è la fine del mondo di Malo, ma d'altra parte è l'inizio della sua possibilità di narrarlo. Come sappiamo tutti noi, è solo da lontano che noi possiamo narrare un mondo perduto, non standogli vicino, oppure standogli vicino lo racconteremo in tutt'altro modo. Ecco. Insomma, c'è una logica abbastanza affascinante, insomma, in Libera Nostra Malo e nel perché Libera Nostra Malo non si è costituito come romanzo in senso classico. Ora, adesso magari leggiamo un po', che sembrano che le scatole abbastanza. Prima però volevo farvi un'osservazione. Questa mia osservazione iniziale, cioè il fatto che Libera Nostra Malo sia un romanzo, è una considerazione certamente restrittiva, no? Perché da questo punto di vista molti grandi testi narrativi italiani del Novecento non sarebbero romanzi. Penso per esempio alle prime due opere narrative di Levi, Se questo è un uomo e La tregua, che non sono da questo punto di vista propriamente dei romanzi. Gli eventi non sono sollevati dal vincolo della veridicità, sono piuttosto delle cronache soggettive, dei racconti memoriali, diciamo così. Quindi possiamo dire che esistono due, che romanzo è un termine che si può applicare in due modi diversi, in senso restrittivo, sottolineando il carattere della fiction del racconto, della costruzione di un mondo immaginario, che può spesso avere rapporti specifici con la realtà, anche assolutamente realistici, pensate per esempio ai romanzi di Verga o ai racconti di Verga o ai Promessi Sposi di Manzoni, al concetto di romanzo storico, ma che restano romanzi. E a questo elemento restrittivo si può applicare invece un concetto molto più largo, di romanzo, per cui romanzo è un'opera narrativa, ma certo questo comporta dei problemi di definizione più complessi, perché se allora Libera Nostra è romanzo, diventa poi difficile capire che cosa non è romanzo. Cioè, che cosa non è romanzo. Allora con romanzo dovremmo piuttosto definire un elemento estetico, cioè la proprietà della stilizzazione del racconto, la stilizzazione della lingua e via di seguito, ma questo è un altro problema che non ci riguarda specificamente. Ecco, in questo senso era interessante, insomma, vedere alcuni caratteri della costruzione del romanzo, della costruzione dell'opera di Libera Nostra Malo, che certamente è una costruzione molto meno marcata rispetto ad altri romanzi novecenteschi, ma proprio perché in Libera Nostra Malo il tempo non assume questa incidenza sul piano dell'organizzazione che ha invece nella tradizione del romanzo moderno. Il tempo non è un vettore portante. Il tempo ha una grande funzione di Libera Nostra Malo, ma non questa di trascinare gli avvenimenti dall'inizio alla fine, di marcare una progressione. Sono da prendermi la mia coppa, diciamo. Però le chiavi non le ho più, e quindi me la presterete. Ecco, leggiamo il capitolo 13, pagina 81, siamo sempre nella prima parte, che è un po' una descrizione topologica e paesaggistica del mondo di Nato. Pagina 81. Allora, mezzogiorno col sole, quando l'estate è ancora illimitata, ai tavoli del caffè in piazzetta, con un bicchiere di vino bianco, io e mio padre, scambiando poche parole, attendendo gli amici, osservando la gente che conosciamo, gioia somma e perfetta, astratta dal tempo, in mezzo al paese, come fuori dalla portata della morte, rabbrividivo al sole. C'è sempre questa tendenza di chiudere il tempo, di non sottoporlo alla trasformazione, come antidoto in qualche modo al pericolo della morte, alla paura, all'angoscia. È strano perché c'è un'idealizzazione qui, cioè questo mondo viene un po' idealizzato, ma sì, si può. Cioè, la miseria, per esempio, curiosamente la miseria non sembra apparire nel racconto, eppure noi sappiamo che la campagna veneta degli anni 30 era una zona socialmente povera, qui c'era molta povertà, qui molte famiglie facevano fatica a mangiare la sera, in cui il nutrimento, la malattia, il nutrimento era debole, le malattie erano molto forti in questo senso, qui la mortalità infantile era molto elevata, e non c'è traccia di questo nel libro nostro. È interessante. Com'è non c'è traccia di questo? Allora, A, non c'è traccia di questo perché c'è questo pathos della distanza. Il mondo viene visto da lontano e in qualche modo gli elementi drammatici di questo mondo, come vi ho detto prima, vengono emarginati, allontanati, forse è giusto usare un termine psicanalitico, rimossi. Perché se ci fosse questo elemento del dolore, della sofferenza, questo mondo non potrebbe avere questo equilibrio che ha nel racconto. Per esempio, se osservate, non c'è nessun contrasto di classe sociale. Ci sono sì ragazzi del paese e ragazzi delle contrade, cioè del paese e di fuori, della campagna, però non c'è tra di loro un contrasto sociale, non c'è una tensione sociale, c'è un sistema di pacificazione. Perché solo attraverso la pacificazione il mondo narrato può entrare nel mito, altrimenti non c'è mito se non c'è pacificazione. Terzo punto, Meneghello non è povero, la famiglia di Meneghello è una famiglia borghese, diciamo ricca o ricchissima, ma certamente benestante, medio borghese, la madre maestra, il padre proprietario di una ditta di trasporto. Abita in una bella casa del centro del paese, ha il pallone, ha le scarpe da calcio, ha dei vestiti, può andare a vedere con lo zio le partite. Quindi la sua vita è una vita di una borghesia di campagna abbastanza agiata. E quindi il suo punto di vista è un punto di idealizzazione del mondo in cui ha vissuto la sua infanzia. Anche per questo, se Meneghello fosse stato un poveretto, se fosse prodotto una classe sociale molto più debole, questo processo di mitizzazione e di pacificazione non avrebbe potuto avvenire. E lo vediamo in queste tre righe, che lui sogna con il suo papà, no? Sogna con il suo papà seduto al bar, mentre guarda il mondo davanti a lui, con un bicchiere di vino bianco, scambiando poche parole, attendendo gli amici, osservando la gente che conosciamo. Sentite il microcosmo qua. Gioia somma e perfetta, astratta dal tempo, non attraversata dal tempo, come fuori della portata della morte. Cosa più di questo, insomma, che dia il senso del rito, della celebrazione del rito. Allora, le cose sono al loro opposto, gli spazi immutati. Conosco bene il giro che fa l'ombra delle case, qui davanti, il taglio del sole a mezzogiorno in piazzetta. A quest'ora il Liston è in genere la zona centrale di un paese, in cui c'è un ampio marciapiede che si chiama Liston perché erano liste di cemento, sassi, ed è famoso perché la gente ci passeggia sopra, no? La zona, tutti voi se conoscete, se vivete o avete vissuto in una piccola città, sapete che c'è una zona specifica del centro dove la gente passeggia su e giù la domenica pomeriggio, cosa veramente angosciante, ma in un certo senso anche. Contrà chiesa una tettoia d'ombra a sud oltre la piazza, facciandosi verso il ponte del castello. C'è il piccolo golfo di aria dorata dove le forme in controluce si dissolvono, si sfaldano i margini. L'altura del castello, la chiesa, la calotta di Montepian si vedono tremolare. L'aria è piena di lustrini. Pochi passi nel sole vivo fino al ponte si entra in un molle caos di verdi e di celesti che vibra. A questo punto le colline che salgono da Vicenza si allargano verso ponente e si tirano dietro un lembo della pianura. Questa baia è nostra. Sullo sperone che la separa dal lago della pianura è ancorato il nostro paese. Davanti a noi c'è Schio, che è un cittadino industriale del Vicentino, con le spalle a un bastione di Monti Azzurri, il Sengio Alto, con gli Apostoli, Monti Azzurri, il Basulto, il Novello, la piramide del Sumano e l'orlo alto e lungo dell'Alto Piano. Sono tutte le montagne del nord vicentino, montagne spesso molto note, per esempio il Vasubio e l'Alto Piano, Altipiano di Asiago, come teatro della prima guerra mondiale. Sull'orlo finisce il rastrellamento. I tedeschi ora scendono verso Granezza. 30 passi da questo punto e si è fuori, si aprono le conchette, gli orizzontini interni si sparpagliano, si spalanca il salto d'aria vuota. Voi direte, cosa c'entra se non finisce l'allestramento? I tedeschi ora scendono verso Granezza. Guardando questo paesaggio, Meneghello rievoca un momento della guerra partigiana, quando lui combatteva appunto sull'Alto Piano e doveva difendersi dal rastrellamento dei soldati tedeschi. Poi ritorna invece a questo il mondo incredibile accampato, là sotto in uno stacco che annulla le distanze. Ecco i giocattoli che luccicano fra le strisce dei torrenti. Questa è una visione dall'alto invece, il mondo della pianura dell'Alto Vicentino visto dalle montagne. I giocattoli sono i paesi, Zanè, Giavenale, Marano, Tiene, Villaverla. Dietro c'è una ressa di Montecchi e Sandrini. In fondo la risacca piena di Castelfranchi e cittadelle. Castelfranco e cittadella sono due cittadine abbastanza grandi, molto più a est rispetto a Malo, ma dall'alto delle montagne sopra Malo le si può vedere. Il mondo che in questi mesi sembrava più lontano dell'India e della Cina è qui, visto dall'orlo alto dell'altopiano pare un presepio. Mondo visto dall'alto di una montagna sembra un presente. Vi ricordo che questi paesi che sono vicinissimi tra di loro al massimo a 40 km, 50 km erano molto difficili da raggiungere ai tempi di Meneghello con le biciclette o con le strade di allora, e quindi paesi, io mi ricordo quando ero ragazzino alcuni miei compagni di classe non erano mai stati a Venezia, mi ricordo che ero stupitissimo, ma appunto io appartenevo a una famiglia borghese e loro no. Loro avevano 18 anni, ma non sono mai stati a Venezia, pur stando a 35 km di nell'area da Venezia. Questo era veramente incredibile per me, ma invece non lo era affatto. Forse alcuni di loro non erano mai stati nemmeno a Padova. E forse la prima volta che andavano lontano dal paese, almeno nelle generazioni precedenti alla mia, era quando facevano la visita militare. Cioè quando a 18 anni dovevano andare in città a fare la visita di 3 giorni. Quello era una specie di, come possiamo chiamarla, di crisi del mondo, no? Li poneva di fronte a una nuova, diversa percezione del mondo. Andavano in città, dormivano 2 giorni in caserma, si trovavano con persone che non avevano mai visto. Era un primo, e poi certo il momento più drammatico per certi versi di questo scattar fuori era l'anno, e prima ancora l'anno e mezzo di servizio militare, che andavano in luoghi remoti per loro, solo forse immaginati, la Sicilia, la Sardegna, che si trovano di fronte a... Allora, Lelio in tempo di guerra, arrivando con me in bicicletta da Vicenza, forse non era mai venuto qui o non aveva guardato, osservava spostarsi sulla sinistra le quinte dei colli e diceva: sacramento, che bello. Alla Barbara parve una meraviglia, le case però più che il posto, la nostra urbanistica per così dire. Quando venne un paio d'anni fa, scese dalla macchina in piazzetta, si guardò intorno e disse: oh, this is wonderful. Questo apprezzamenti sono gentili, anche giusti, credo. Ma per noi il paese non era né bello né brutto, era il nostro paese, così anche il sito. Ci piaceva, ma non ci veniva in mente di dire che fosse bello. L'approccio da Levante è più strano. È come se ci fosse stato un elefante, una bestia molto simile, che camminava verso Schio rimorcandosi dietro un erpice di collinette, arrivando all'ansa del torrente che doveva essere pieno d'acqua. A quei tempi avrà voluto bere una sbruffata lungo la proboscide. A questo punto cominciò ad affondare, c'era palude, si vede su del torrente, e affondò circa tre quarti. Poi deve aver toccato la roccia e si fermò. Ora è tutto roccia anche lui, ed è Monte Piano, questa specie di elefante. La testa si vede bene arrivando da Tiene, profilata di scuro contro il fondale alto delle altre colline a ponente. Ma per vederla di pieno bisogna spostarsi un po' giù, alla Bacchetta per esempio. Ha la massa poliedrica, facce ampie, irregolari, armoniose, che è tipica del cranio degli elefanti. E l'angolo giusto della testa è di un elefante in marcia. La proboscide è distesa in avanti, mezza interrata e mezza fuori. C'è cresciuta sopra una natta con qualche pelo, che è il castello, e proprio sulla punta c'è il paese. Avvicinandosi pare che al di là di questo testone di Monte Piano non ci sia più spazio, forse solo una stretta esedra cieca tra la spalla della bestia e i colli alti contro cui strisciava. Si vede un sipario di colli, una costa eretta, selvosa e compatta che pare senza esiti fino alle vette rocciose pochi chilometri più a nord. È un'impressione falsa. Entrando in paese, prendendo poi per contratto chiesa per uscire dalla parte opposta, come si arriva al campanile e alla chiesa, prima di capire cosa sta succedendo ci si trova in uno spazio nuovo. Il sipario arcigno dei colli davanti e a destra si è come tirato in là, si è ingentilito. C'è questo nuovo spazio imponente a mezzogiorno, il più nostro di tutti gli spazi di questo mondo, un piccolo drappo fermato in cima dal nodo che chiamiamo Priabona. Priabona è un piccolo passo abbastanza dolce che c'è appunto da mano guardando verso oriente. Beh, adesso di questa descrizione del paese possiamo anche fare altro, no? E leggiamo invece un po' più avanti. Questa è una descrizione della casa di Benedetto. È abbastanza interessante. Leggiamo la base del capitolo 14, che invece è una descrizione sociologica, da scienziato, appunto, sociologica e antropologica. Pagina 95. Perché questo paese mi pare certe volte più vero di ogni altra parte del mondo che conosco? Di quale paese? Quello di adesso, di cui ormai si riesce appena a seguire tutte le novità? O quell'altro che conoscevo così bene di quando si era bambini e ragazzi, e ciò che ne sopravvive della gente che invecchia? O non piuttosto l'altro ancora, quello dei vecchi di allora, che la mia generazione pareva già antico e favoloso, difficile dire. Ora siamo in un momento in cui scrivendo non si può dire bene né il paese di allora né il paese di adesso, i tempi gli oscillano sotto la penna, vedete, ed è un po' di meno, molto meno. In alcune cose il cambiamento è radicale, quello che conta non è più, in altre c'è poco cambiamento. Mentre si formano le nuove strutture, è rimasto ancora non poco delle vecchie, di quella vita paesana che fino a una generazione fa era comune ai nostri paesi della provincia, e per noi era, per certi vesti è rimasta, la vita tucuri. Mi ricordo che è stato scritto negli anni, negli anni 60, questo romanzo. No, fino agli 50. È stato scritto? Quello del 63. Quindi siamo ai limiti del boom industriale e l'Italia in grande trasformazione. Quindi il cambiamento di adesso è infinitamente più forte del cambiamento degli anni 60. Questa vita si potrebbe rimpiangerla solo per sentimentalismo generico, ma qui dove almeno l'impianto generale delle strade, delle case, degli edifici pubblici è rimasto quasi immutato, è ancora possibile commemorarla. Il paese di una volta aveva un suo pregio, formava una comunità umana modesta ma organica. Ci conoscevamo tutti. Il rapporto tra i vecchi e i giovani era più naturale. Il rapporto tra gli uomini e le cose era stabile, ordinato, duraturo. Duravano le piccole opere pubbliche, gli arredi, gli oggetti dell'uso. Tutto era incrostato di esperienze, di ricordi ben sovrapposti gli uni agli altri. Gli utensili domestici avevano una personalità più spiccata. Si sentiva la mano dell'artigiano che li aveva fatti. La parsimonia stessa del vivere, cioè la necessità di conservare le cose perché costavano, li rendeva più importanti. Perfino i giochi dei bambini erano più seri, meno giocattoletti di plastica, meno sciocchezze. Tutto costava e valeva di più, perfino le palline di marmo, le figurine con cui si giocava erano tesori. Le stagioni avevano più senso perché vedute negli stessi luoghi, sopportate nelle stesse case. Sembrava quasi che anche la vita privata avesse più senso, o almeno un senso più pieno, proprio perché era indistinguibile dalla vita pubblica di ciascuno. Si veniva al mondo con una persona pubblica già ben definita. Chi sei tu? Un rana, un cimberle, un marchioro? Le varie famiglie. Di quali marchioro? I soprannomi. Fiore, risso, coche, culatta, culatella. Dove non bastavano i nomi di famiglia, intervenivano i soprannomi di famiglia a definire l'identità di ciascuno. Si era al centro di una fitta rete di genealogie, di occupazioni ereditarie, di tradizioni, di aneddoti. C'erano signori, gente e poveri. Ma molte parti della vita si condividevano, in certi sensi di più, per esempio, che non sarebbe pensabile in Inghilterra. I servizi pubblici erano in comune la lingua, il dialetto, le scuole, le osterie, le chiese, i confessionali. Non era in comune il cibo. E più volte, vedendo i poveri mangiare, ebbi lo shock di sentire una differenza che in seguito avrei potuto chiamare di classe. È una delle poche osservazioni monegane in questo senso. Il culmine del successo mondano per i nostri vecchi era quello: mangia bene, cioè sta bene, è povero, sta bene, mangia bene. C'erano, oltre alle istituzioni riconosciute de iure, innumerevoli altri istituti di fatto che informavano la vita: le compagnie, le classi di leva, classi in cui si andava a fare il militare, il vino, persino la bestemmia. La bestemmia, chissà perché devo sapere di come, la bestemmia è un istituto di una certa importanza. Non è vero che sia solo un ausilio espressivo degli inarticolate. C'è bensì anche questo aspetto delle bestemmie della gente, specie quelle allegre e serene, che credo facciano sorridere anche il Signore e i Santi. Ma la bestemmia vera è quella arrabbiata che tira giù il soprannaturale ed esprime un giudizio di fondo, rozzo ma indipendente, sul funzionamento del mondo. Ufficialmente il bestemmiatore non si arrischierebbe a sostenere che in fondo ne abbiano colpa lassù, se le cose vanno storte, ma nell'atto di bestemmiare fa proprio questo, e viene a contrapporre il punto di vista del buonsenso eretico a quello della pietà tradizionale. Il giovanotto emancipato che bestemmia per sport, e altrettanto il popolano che bestemmia per dispetto, suscita nel più giovane la sensazione di una sfida empia ma interessante, in cui si avverte con un delizioso brivido la differenza tra ciò che veramente si crede e si sente, ciò che si dovrebbe credere e sentire. Probabilmente non è il caso, parlando di questi modi di vita, di tirar fuori la parola cultura. In un solo senso c'era una nostra cultura paesana, cioè come costume tradizionale, un sistema di rapporti e di valori ben definito e articolato. Va da sé che quella che si può chiamare in senso stretto la cultura intellettuale, o mancava, o era importata dai centri urbani dove la si elabora. Invece c'era un nostro costume paesano, cioè il nostro costume c'era. Lui si viveva secondo un sistema di valori in buona parte diverso da quello ufficiale vigente. Un sistema di antica formazione prevalentemente rurale e popolare,
che aveva dotato anche idee di origine urbana colte, ma le aveva assimilate e trasformate a modo suo. In quanto questo costume si rifletteva in una cultura, un'elaborazione riflessa del modo di vivere, era soltanto una cultura parlata, priva di testi scritti. Aveva perciò però la potenza delle cose vere, mentre il codice culturale ufficiale, espresso per iscritto in una lingua forestiera, l'italiano, dava l'impressione di una convenzione vuota, e benché indiscusso come le malattie, restava astratto fino al momento in cui il suo braccio secolare, cioè delle istituzioni politiche o ecclesiastico, non intervenisse a raggiungerci. Dietro il paese si sentiva il fondo stabile di una maggioranza contadina, inamovibile e testarda. In qualche modo noi eravamo, a nostra volta, il fiore urbano di questa società contadina, un centro. Si formava ancora quasi un tutto unico con la campagna, ma il paese travasava e raffinava il costume campagnolo. Questo complesso lavoro di mediazione esercitato dall'ambiente paesano è difficile documentare bene la natura, soprattutto per difficoltà di lingua. La lingua in cui eseguivamo, senza saperlo, la nostra mediazione non è scritta, è la lingua che scriviamo in paese e in tutta l'Italia può facilmente tradirci. Il divario tra il codice di condotta postulato dalla cultura ufficiale scritta e il costume reale del paese era grande. Trovo sul rovescio della copertina di un vecchio quaderno di scuola usato un anno prima che nascessi un decalogo civile che comincia così: ama i compagni di scuola che saranno i tuoi compagni di lavoro di tutta la vita, ama lo studio, santifica tutti i giorni con qualche azione utile e buona, con qualche atto gentile. Fin qui siamo ancora tra le virtù specifiche dello scolaretto, poi si passa a quelle che adorneranno tutta la vita: dignità, veracità, rettitudine, generosità, lealtà, correttezza. Additando i correlativi da evitare: il servilismo, la viltà, la credulità. È un documento ammirevole, ma che significato poteva avere per gli alunni di Malo che scrivevano i quaderni come questo? È un codice di moralità che avrà avuto qualche senso nei centri urbani, dove forse c'erano mamma e papà che credevano davvero all'importanza della rettitudine civile, della bontà, della fermezza. Doveva esserci un'Italia urbana e borghese dove queste parole diventavano almeno in parte costume, ma a Malo? Nel nostro ambiente paesano queste parole restavano parole, ama i compagni di scuola, questa non era una massima seria, nessuno cercava sul serio di farci credere nella nostra propria lingua che bisognava amare i compagni di scuola. Quando si baruffava con questi compagni, a volte ci rimproveravano, a volte prendevano le nostre parti. In astratto, i compagni di scuola non bisognava né amarli né disamarli. L'ingiunzione dell'amore non è concepibile in dialetto. E del resto è una ben strana ingiunzione anche in lingua, e nemmeno i professori di Vicenza e di Padova hanno saputo poi insegnarmi che cosa veramente significhi. I compagni erano come tutti gli altri, con alcuni ci si andava d'accordo, con altri no, e andava poi a giorni. Presso a poco era così per tutto il resto. Ho preso in questo decalogo il primo esempio che mi è capitato sotto mano per richiamarmi concretamente uno dei tanti codici espliciti di condotta o prevalentemente di origine civile o laica, come quelli ispirati direttamente agli insegnamenti morali della religione, che da questo punto di vista era il settore più importante della cultura ufficiale. Tutti sono ugualmente lontani dal codice reale di condotta che seguiva la gente, pur non trovandolo scritto in alcun luogo. Non dico che questo fosse l'opposto di quelli che la gente vivesse in modo apertamente immorale, incivile, dico solo che la nostra condotta non si ispirava ai modelli che ci erano proposti. Allora, leggiamo solo un po' più sotto, alla fine 99, poi mi fermo proprio per tardi. Ricordati che bisogna lavorare per la tua famiglia e che la tua famiglia viene prima di tutto. Allora, questo è un decalogo realista. Di gran lunga la maggior parte delle energie fisiche e spirituali della gente si riversava in questo lavoro. Per di più la vita era estremamente dura. Duro il lavoro nei campi, nelle officine, nelle botteguce degli artigiani, nelle filande. E durissimo per le donne nelle case e nelle famiglie. Ma anche i lavori ritenuti meno duri dei bottegai, degli osti, dei commercianti, dei migliatori erano pesanti a paragone dei criteri di oggi. Le quattro filande, industrie della filatura della seta, erano l'industria massima del paese. Tutte le donne del popolo prima o poi andavano o erano andate in filanda, con orari, salari, condizioni di lavoro che riescono oggi quasi incredibili. Quando la filanda andava, c'era un fracasso alto e continuo di macchinari antiquati, in mezzo come un lamento acuto il canto delle filandiere stordite. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Polenta e cipolla, polenta e anguria. Le filandiere uscivano a mezzogiorno, rientravano alla cucca tra la mezza e un botto, tra il mezzogiorno e mezza e l'una. Per questo breve lunch, non tutte correvano a casa, quelle che venivano da lontano si sedevano lungo i due marciapiedi di qua e di là della strada. Dai cartocci di carta gialla tiravano fuori la polenta e lo stupefacente companatico. Oltre alle filiere vere e proprie sapevo che c'erano le squattine e le ingroppine, nomi di sogno, squattine, ingroppine. Non pareva credibile guardando queste donne e ragazze col colore dei bacchi da seta sul viso. Ristorate, dopo una mattina di lavoro, tornavano dentro a lavorare le bacinelle di acqua bollente, fino a sera, invocando in alte grida la Santa Madre del Cielo, chiedendo piaghe. Eccetera, ci fermiamo. Nelle case si allevavano i bacchi da seta, i cavalieri. Torneremo su questo.